ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Bruno Orti, quest'oggi in area tecnica con Gianmarco Murroni e Luciana Fantini. Un mondo alla radio che naturalmente segue, come tutta la programmazione di Radio Vaticana, l'evolversi della situazione sanitaria di Papa Francesco, che sta nettamente migliorando. È al Policlinico Gemelli da ieri, come ben sapete. Continuano ad arrivare messaggi degli ascoltatori per gli auguri al Papa. Ne leggiamo qualcuno. Ci scrive ad esempio la signora Concetta: stiamo pregando per il Papa, per una pronta guarigione. Forza Francesco, siamo tutti con te, riprenditi presto, un abbraccio. E ancora sono tantissimi. È Rosanna Menegotto: un augurio di cuore affinché il Papa guarisca al più presto, rivolgerò sempre a lui un pensiero positivo. E ancora Filomena: sono felice che le condizioni del Papa stiano migliorando, auguri di pronta guarigione a Papa Francesco. Insomma, come vedete, sono veramente decine e decine i messaggi, l'affetto di voi amici ascoltatori che rivolgete al Papa. Ma noi ci colleghiamo proprio in questa prima parte del mondo alla radio con il Papa al Policlinico Gemelli. Abbiamo un po' cambiato anche la nostra programmazione, in particolare i vari format dei nostri programmi. Saluto e ringrazio il collega Giancarlo Lavella, che si trova proprio al Policlinico Gemelli di Roma. Giancarlo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Luca, a te e ai nostri ascoltatori.
Allora, tu sei al Policlinico, hai un po' il polso della situazione, che cosa ci puoi descrivere?
Ma innanzitutto partiamo dal messaggio confortante arrivato dalla sala stampa stamani, che appunto, come tu hai sottolineato, parla di una ripresa costante del Papa. Il Papa ha riposato bene durante la notte ed è in progressivo miglioramento. Che cosa dire? Il Policlinico Gemelli, che è un po' una città della medicina all'interno, o meno a qualche chilometro dal centro di Roma, vive un momento particolare perché ha un ospite particolare, appunto il Santo Padre. Ci sono schierati intorno agli ingressi del nosocomio giornalisti con cameraman e fotografi un po' da tutto il mondo per seguire da vicino l'evolversi di questa piccola difficoltà che ha colpito il Santo Padre. C'è da dire, appunto, si tratta di infezione polmonare, non come avevano scritto alcuni giornali, di problemi cardiaci. Questo, insomma, è ulteriormente confortante. Il Policlinico Gemelli è affollato giornalmente di migliaia di persone, innanzitutto i pazienti, ma poi il personale medico, infermieristico e anche tutte le attività, il personale che si adopera in tutte le attività di solidarietà, perché all'interno del Gemelli ci sono tante iniziative rivolte proprio ai più fragili, ai senza tetto, ai disabili mentali. E proprio in questa fine di Quaresima, insomma alle soglie della Pasqua, ci sono all'interno tante iniziative, tra cui per esempio le uova solidali, un modo per esprimere solidarietà appunto nei confronti di chi sta soffrendo, perché ricordiamo, questo è un luogo di sofferenza sì, ma anche di guarigione, quindi è importante dare la mano, e la presenza del Papa arricchisce di significato tutto questo.
Grazie Giancarlo. Tra l'altro, mentre parlavi, dal Policlinico Gemelli a Roma continuano ad arrivare messaggi: buongiorno, prego per la guarigione del Papa, abbiamo bisogno di lui, Dio lo mantenga e protegga ancora per tanto tempo. E un appello ai nostri amici: firmatevi, perché è bello anche via radio chiamarci in una comunità radiofonica. Giancarlo, se non hai altro da aggiungere dal Policlinico Gemelli, prego.
Solo sottolineare che appunto tutti questi messaggi, chiaramente ci sono il messaggio del Presidente della Repubblica, della Conferenza Episcopale Italiana, hanno fatto piacere a Papa Francesco, che ha ribadito di essere stato toccato da tutto questo movimento di vicinanza nei suoi confronti, lo ha ribadito in un tweet stamani, e quindi il Papa è in contatto, ha anche lavorato in qualche modo nella sua stanza al decimo piano.
Giancarlo, c'è la signora Pia che ti saluta per questo collegamento dal Policlinico Gemelli, rassicurante.
Grazie, grazie altrettanto.
Grazie. E allora noi chiudiamo. Giancarlo, se sei d'accordo, avremo modo poi di sentirci anche nelle prossime ore nei vari programmi della Radio Vaticana. Grazie e buon lavoro.
Volentieri, siamo qui. Buon lavoro a voi.
Grazie a Giancarlo Lavella, collega di Radio Vaticana, Vatican News. Sono le 16:10. A questo punto, se la regia mi dà un leggero piccolo stacchetto, non so se lo possiamo fare, entriamo nel merito del programma di oggi. Eccolo, grazie a Bruno Orti e Gianmarco Murroni con Luciana Fantini, la squadra in area tecnica quest'oggi. E oggi vogliamo parlare dei giovani, amici ascoltatori. Lo vogliamo fare però in un modo abbastanza particolare, in un modo abbastanza strano, perché si parla sempre delle problematiche dei giovani, i giovani a scuola, i giovani in famiglia, i giovani che oggi hanno varie problematiche, che non trovano lavoro. Ma oggi vogliamo invece vedere la figura del giovane attraverso la rete, attraverso il web, perché è uno strumento, il social ad esempio, che viene molto utilizzato dai giovani. Allora la domanda alla quale oggi noi vogliamo rispondere tutti quanti insieme, anche insieme a voi amici ascoltatori: che fotografia di giovane esce dalla rete? Che giovane tipo usa la rete? Lo facciamo attraverso un sacerdote, Don Fortunato Di Noto, anzi attraverso due sacerdoti, Don Fortunato Di Noto attraverso Meter, e quindi qui ci sono dei giovani esposti, se vogliamo, anche all'adescamento sessuale da parte della pedofilia. Questo è uno dei temi, ma vedrete, con Don Fortunato Di Noto allargheremo anche un po' il nostro sguardo al giovane sulla rete, come si mostra sulla rete. Poi parleremo con un altro giovane sacerdote, a circa 29-30 anni, è chiamato Don TikTok, perché usa tantissimo il social TikTok. Si chiama Don Ambrogio Mazzai, cioè ci è venuto a trovare in studio qui a Roma da Verona, e con lui abbiamo cercato di proseguire questa conoscenza di un giovane sacerdote che parla a tanti giovani che lo seguono su TikTok. Allora, se la regia mi dà l'ok, abbiamo pronto il collegamento con Don Fortunato Di Noto direttamente dalla Sicilia. Don Fortunato è parroco ad Avola, in provincia di Siracusa. Don Fortunato, grazie e buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Il mondo dei giovani è un mondo in fermento, un mondo di domande, ma anche un mondo spesso che non ha risposte.
Ma innanzitutto il rischio più grande è non percepire che nei mondi virtuali, e non solo ovviamente virtuali, c'è il rischio della troppa sovraesposizione o la digitalizzazione del proprio corpo attraverso la questione della propria immagine, che spesso va alla deriva perché producono o autoproducono o sono indotte a produrre del materiale della propria intimità. Noi sappiamo benissimo, e forse non si dice abbastanza, che la persona, i minori hanno una intangibilità del corpo e della propria vita.
E a dir la verità, qui Don Fortunato Di Noto, il tema riguarda non solo i giovani, i minori, ma anche i giovani cosiddetti più adulti.
Anzi, soprattutto quelli più adulti l'esposizione è particolarmente eccessiva, e ovviamente questa dimostra la capacità o quei percorsi che permetterebbero ad una regolamentazione dell'utilizzo dei social, ma soprattutto il rispetto della propria persona, del proprio corpo, della propria intimità. Il fenomeno è esteso, non può essere ovviamente sottaciuto, ma è onnipresente ormai in tutto il mondo, anche perché la rete favorisce la globalità delle informazioni, delle immagini e dei video.
Don Fortunato Di Noto, qual è il rischio maggiore per un minore nell'uso dei social?
È quando innanzitutto si scrive eludendo la proprietà. Quindi noi sappiamo che i social hanno comunque delle regole, ma i minori, soprattutto quelli al di sotto dei 10 anni, falsificando l'età, automaticamente si presentano non come loro stessi, ma come persone che non sono loro stessi. La seconda cosa è la questione relativa alle emissioni troppo delle proprie informazioni personali. La educazione a rispetto della propria privacy credo che dovrebbe essere una cosa fondamentale. Evidentemente questo comporta, e lo ripetiamo perché crediamo e siamo convinti che la formazione potrebbe abbassare la questione relativa all'adescamento, questo è ribadito, risottolineato: più formazione, meno abusi, più formazione, meno sovraesposizione.
Don Fortunato Di Noto, voi spesso denunciate casi di abuso sessuale, di pedofilia, di pedopornografia alla polizia postale. Abbiamo ricordato il caso di minori che si iscrivono falsificando la propria data di nascita, ad esempio, su un social. In questo caso voi avete rapporto con il garante della privacy, che dovrebbe in qualche modo vigilare su questo fronte?
Ma in merito alla privacy noi siamo stati auditi anche al Parlamento europeo poco tempo fa, perché contribuiamo ad un miglioramento del regolamento della privacy che l'Europa si è assunta come impegno. Evidentemente qui spesso prevalgono più gli interessi del business e dei service provider che non la tutela del minore come persona. Non è qui un problema delle infrastrutture. Nel nostro report proprio il dottor Gabrielli, che è il capo della Polizia Postale, lo ha ribadito: non è qui il problema legato alla infrastruttura o alle strutture. Qui dobbiamo sempre considerare che di fronte e davanti abbiamo una persona, soprattutto se si tratta di minori bisogna proteggerla a 360 gradi. La prevalenza della tutela della privacy non favorisce certamente l'impegno anche delle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno.
Voi avete presentato come Meter dalla parte dei bambini contro la lotta alla pedopornografia un rapporto che riguarda l'anno scorso. I casi di pedofilia e pedopornografia, mi sembra di capire, purtroppo sono aumentati.
Sì, sono aumentati e veramente numeri inquantificabili, ma questo non perché lo diciamo soltanto noi come Report Meter 2022, ma è la conferma a livello globale, ma anche a livello italiano, di una impossibilità di poter contenere questo fenomeno esteso che ormai ha raggiunto il pedo business e lo ha confermato, lo ripeto, dottor Gabrielli, anche la pedocriminalità organizzata. Allora questo è certamente qualcosa che deve essere affrontato a più livelli, a livelli non soltanto educativi dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione che hanno anche una grande opportunità, ma dall'altra parte da un punto di vista preventivo e repressivo, nella collaborazione e nel coordinamento internazionale. Il fenomeno è globale e deve essere affrontato globalmente.
La criminalità pedofila non usa più le chat, ma preferisce altri strumenti della rete.
Certo, utilizza ormai i cosiddetti punto RAR, che sono delle cartelle compresse che hanno una quantità enorme di materiale video o foto, o anche testuale, che vengono ormai allocati in piattaforme a pagamento. Quindi questo significa che i pedopornografi o i pedofili vanno in queste piattaforme, pagano con carte di credito e quindi con circuiti economici che potrebbero essere benissimo controllate, e acquistano il prodotto e ce l'hanno direttamente nella propria casella postale. E questo è una strategia nuova, sempre più elaborata, sempre più strutturata, che ovviamente qui non si richiede l'intervento di Meter, anche se riscopre, ma l'intervento proprio di azioni investigative internazionali.
E grazie alla regia e a Don Fortunato Di Noto. Noi proseguiamo in questa analisi del mondo giovanile che arriva attraverso l'uso della rete, di internet. E salutiamo, diamo la parola a Don Ambrogio Mazzai, che viene conosciuto come Don TikTok, molto forte sui social e in particolare proprio su questo social TikTok, che incontra giovani. Lui stesso è un giovane sacerdote di Verona, 30 anni, che parla a giovani che gli fanno anche domande sulla fede, domande sulla vita, domande sulla morte. Lo ascoltiamo tra poco, noi lo salutiamo, lo abbiamo in collegamento in studio e lo salutiamo, ci è venuto a trovare. Grazie Don Ambrogio.
Grazie a te, Luca, di avermi ospitato qui in questa intervista.
Don Ambrogio è un giovane sacerdote della diocesi di Verona, grande esperto di digitale, frequenta TikTok, oltre naturalmente alla sua parrocchia e a tutti gli impegni pastorali, e su TikTok tu incontri tantissimi giovani.
È già da 2 anni che porto avanti questa esperienza su questa piattaforma e che mi ha, devo dire, fatto esplodere come numeri, come audience, fin da subito, ma poi è cresciuta molto nel tempo, adesso mi seguo centinaia di migliaia di persone, soprattutto ragazzi giovani ma anche un po' adulti, e che mi permette di fare dei contenuti talvolta molto molto brevi, a volte ironici o provocatori, che però permettono secondo me di far riflettere le persone che non hanno mai avuto un grande approccio con la vita di fede, con la vita cristiana. E difatti mi arrivano costantemente tantissime domande di curiosità, di dubbi o anche di approfondimento su alcune cose della fede.
Don Ambrogio, tu sei un sacerdote, quanti anni hai?
Ho 31 anni.
Giovane?
Sì.
Che rischi ha un sacerdote che si espone come te con tantissimi follower su un social?
Allora, c'è il rischio di essere magari visti un po' come un personaggio solamente, e magari passa in secondo piano il fatto di essere sacerdote, oppure è la cosa che colpisce, perché è strano vedere un prete sui social, ma magari dopo c'è questa difficoltà nel dire sì, però un sacerdote fa altre 99 cose, altre attività pastorali che magari non tutte le persone conoscono, perché chi mi segue a volte ha fatto la cresima e poi non ha più partecipato alla vita ecclesiale, alla vita comunitaria.
Il tuo social, il tuo essere sui social è un po' una grande parrocchia.
È una grande parrocchia, ma è come anche...
Virtuale.
Sì, virtuale, ma se vogliamo fare questa immagine, è un po' un amo che raccoglie, come un'esca, le persone che sono attratte magari da questa copertina, da questa, diciamo, pagina, da questi contenuti, per poi portarle a fare un discorso ulteriore di approfondimento, di riscoperta della propria fede, di crescita personale sicuramente.
Questo è il punto, Don Ambrogio. Che valore aggiunto ha un prete, un sacerdote come te che passa, non dico molte ore, ma molto tempo sui social?
Il valore aggiunto è l'esperienza che ho già fatto come pastore e che posso portare con una minima capacità, diciamo, comunicativa, con anche un modo, se vuoi, che colpisce le persone, l'auditorio, ad entrare in un mondo che per alcuni è ormai un po' perso, è ormai un po' dimenticato, che è un po' anche lo scopo che abbiamo nelle nostre comunità parrocchiali. Siamo molto impegnati, dedichiamo molto tempo per l'attività con i giovani, con i ragazzi, nella preparazione dei sacramenti, e abbiamo anche lo scopo di far sì che si innamorino della vita comunitaria ecclesiale e che possano continuare a portarla avanti anche dopo la partecipazione ai sacramenti dell'iniziazione, ecco, perché non lasciano poi la strada che hanno intrapreso.
Sui social spesso si parla di cose leggere, ci si diverte, fotografie, selfie. Si riesce a parlare anche di cose importanti, di cose che impattano sulla vita delle persone?
Assolutamente, c'è molta fame, secondo me, di cose profonde, importanti, e che permettano di cogliere il senso delle cose che faccio nella mia vita, di farmi delle domande ulteriori, che poi sono le domande da sempre dell'uomo che si fa nella sua profondità dell'animo. E però ovviamente non puoi presentarle come un lungo discorso teologico, filosofico, razionale, perché evidentemente le persone si annoierebbero anche a fare questo, oppure se uno interessa quel tipo di discorso va in cerca, approfondisce anche per conto suo e il materiale lo trova. E ovviamente il veicolo, il modo di comunicare deve essere adeguato al linguaggio proprio della piattaforma, che passa attraverso l'ironia, passa attraverso la narrazione, passa attraverso appunto i linguaggi propri.
Perché hai scelto TikTok, che tra l'altro negli ultimi tempi è soggetto anche a valutazioni, diciamo, geopolitiche abbastanza critiche?
È stata una cosa, se vogliamo, non voluta, non cercata. Grazie a un mio animatore in parrocchia che ha insistito molto affinché usassi questa applicazione e facessi dei video. In realtà non era mia intenzione utilizzarla, non era neanche mia intenzione utilizzare molto i social come, diciamo, canale di comunicazione. Però a seguito di questa insistenza, se vuoi per la provvidenza del Signore, sono arrivato a usare questa piattaforma e da lì poi le cose sono partite molto molto bene.
Che cosa chiedono i tuoi follower? Che cosa ti chiedono? Che domande ti fanno su Dio, sulla Chiesa, sui preti, sulla religione?
Ci sono le curiosità più semplici sulla vita di un prete. Ma un prete va in vacanza, ma un prete può fare questo, può fare quell'altro. Ma i preti possono fidanzarsi? Anche questa domanda mi chiedono, che magari evidentemente non conoscono il valore del celibato per il regno di Dio. Ma poi le domande più comuni sulla vita, per esempio dove vanno i nostri defunti, cosa c'è dopo la morte, o le domande anche, ma i miei animali andranno in paradiso oppure no? le domande di curiosità sul Signore Gesù, perché talvolta ci sono dei pregiudizi, dei luoghi comuni che magari queste persone hanno sentito anche nella cultura popolare, non a catechismo necessariamente, e che vogliono capire se effettivamente sia così. Molte cose anche per dire sugli esorcismi, il diavolo, Satana, ma esiste, ma ci sono persone possedute, ma chi sono gli esorcisti, ma cosa fanno? Perché sono cose che loro vedono nei film e cercano di capire se anche nella realtà siano così. Gli dico, guardate che nella realtà a volte è anche peggio di quello che si vede nei film, purtroppo.
Ci sono giovani che poi tornano a trovarti magari cercando un contatto fisico e non soltanto virtuale sui social?
Sì, ed è anche la cosa che mi dà più soddisfazione, cioè poter poi incontrare delle persone che attraverso un approccio iniziale hanno deciso di fare un cammino di crescita personale, di accompagnamento spirituale, ed è poi il mio scopo finale, cioè non mi interessa avere milioni di follower, quello è veramente supervalutato. Quello che mi interessa è che le persone facciano un cammino, o con me, ma meglio ancora anche con i loro parroci, con i loro preti di fiducia e di riferimento, a cui io tendenzialmente rimando sempre, perché dico... Sì, tu ti vergogni ad andare dal tuo parroco a chiedere, a disturbarlo, a fargli le domande che fai a me, però anche lui guarda che è disponibile, ha dato la sua vita al Signore e alla Chiesa anche per te, e quindi sicuramente non aver paura, fidati di lui, vai da lui.
Qual è la domanda più strana che ti possono aver fatto sui social?
Più strana? Allora, a volte sono molto critici e molto curiosi anche per esempio sulla questione dei soldi, ma un prete come si mantiene, come fa a vivere, quanto guadagnate, che è un po' una domanda che tutti si fanno, ecco. E ovviamente anche basta cercare, cioè è molto semplice trovare queste risposte, però come ti dicevo anche prima, la domanda sugli animali domestici, ad esempio, andrà in paradiso il mio gatto quando morirà, è una delle domande che secondo me è molto curiosa, che però esprime anche una sorta di legame che c'è con gli animali domestici, che forse a volte manca con le persone, perché si rischia di amare di più il proprio gatto piuttosto che il proprio vicino di casa.
Tu hai affidato a un libro tutta questa storia?
Sì, ho raccolto in un libro, Apsidesi, si intitola, gran parte di queste domande, che ho risposto già con i video, ma nel libro un po' rispondo raccontando anche la mia esperienza e quindi portando anche qualcosa del mio vissuto, delle mie esperienze personali.
Al termine di tutta questa esperienza, che cosa rimane a te che devi rispondere a tutta una serie di domande, di richieste, spesso strane? Come giochi la tua vocazione in questo?
Allora, testimoniando anche la bellezza dell'essere presbitero, dell'essere sacerdote. Tante volte si vedono magari preti che sono un po', come dire, forse stanchi, forse hanno perso un po' di entusiasmo, oppure hanno talmente tante cose da fare che fanno fatica anche a dedicare del tempo con gratuità, con semplicità alle persone. E quindi una persona dice, ma se essere prete è così, è veramente complicato, difficile, non così affascinante. Quindi credo che sia necessario anche da parte mia poter testimoniare anche la bellezza di essere prete nelle esperienze che faccio quotidiane, nel raccontare ciò che vivo, e che quindi anche altre persone, a partire da questo, si interroghino sul futuro della propria vita, su ciò che li può rendere felici, su ciò che è la ricerca vocazionale, che vale anche costantemente per me, perché ogni giorno è una fine, una scelta nel poter portare avanti al modo migliore possibile questa vocazione che il Signore mi ha donato.
Il tuo ruolo di sacerdote è anche fuori dai social?
Beh, la maggior parte del tempo ovviamente è nelle attività parrocchiali, anche nello studio universitario che sto portando avanti in questi periodi, in questi anni, e anche negli incontri che faccio nelle parrocchie e soprattutto nelle scuole. In questo periodo sono convocato in tantissime scuole, assemblee di istituto, incontri con i genitori, formazione per studenti riguardo anche tante problematiche che loro purtroppo vivono, come il bullismo, l'assunzione di sostanze stupefacenti, e mi chiamano nelle scuole proprio per portare testimonianze, fare formazione affinché queste cose siano un po' evitate.
Che giovani trovi sui social? Quali sono i problemi? Qual è il problema, la problematica più forte oggi che incontra un giovane?
Solitudine, mancanza di ascolto da parte dei genitori, o rapporto difficile con i propri genitori, e quindi incapacità di creare relazioni forti, anche di amicizia, con cui ci possa essere un sostegno nelle difficoltà o anche in momenti di condivisione di gioia. C'è sempre più frammentazione, isolamento, magari si passa anche tante ore a chattarsi gli uni con gli altri o a frequentarsi quando si gioca online tramite le varie piattaforme, i vari giochi, cioè le persone sono in contatto, hanno una cerchia di persone, conoscenti, loro li chiamano amici, ma in realtà gli manca una vera amicizia profonda di fiducia, di stima, di confidenza.
Ci avviciniamo alla Pasqua. Che idea hanno i giovani della morte e della risurrezione? Su un social come riesci a spiegare questo mistero cristiano?
È una bella sfida, perché alla morte ci si pensa talvolta quando ci si è vicini, difficilmente un giovane pensa, o ci pensa magari molto saltuariamente, al momento della propria morte, al fatto che la vita non dura per sempre. Alcuni mi raccontano invece questo, ma perché hanno visto i loro amici che sono morti, ad esempio, in un incidente stradale. Allora hanno cominciato a farsi delle domande. Perché gli ha toccato da vicino la morte? Altrimenti è difficile che un giovane si faccia questo tipo di domanda, questo tipo di riflessione. Ma sicuramente prima o poi torna fuori. Ed è chiaro che anche noi viviamo la Pasqua ogni anno, perché ogni anno abbiamo necessità di rivivere questo mistero salvifico, ma anche di riaffrontare tutte le volte il fatto della nostra fine.